Decameron, seconda giornata, nona novella. Bernabò da Genova, d'Ambrogiolo ingannato, perde il suo e comanda che la moglie innocente sia uccisa. Ella scampa e in abito d'uomo serve il soldano. Ritrova l'ingannatore e Bernabò conduce in Alessandria, dove l'ingannatore punito, ripreso abito femminile, col marito ricchi si tornano a Genova. Avendo Elissa con la sua compassionevole novella il suo dover fornito, Filomena Reina, la quale bella e grande era della persona e nel viso più che altra piacevole e ridente, sopra sé recata si disse: «Servarsi vogliono in patti a Dioneo, e però non restandoci altri che egli e io a novellare, io dirò prima la mia, e esso, che di grazia il chiese, l'ultimo fia che dirà». E questo detto così cominciò. Suolsi tra volgari spesse volte dire un cotal proverbio, che l'ingannatore rimane a piede l'ingannato, il quale non pare che per alcuna ragione si possa mostrare esser vero se per gli accidenti che avvengono non si mostrasse. E perciò, seguendo la proposta, questo insiememente, carissime donne, esser vero, come si dice, m'è venuto in talento di dimostrarvi. Né vi dovrà essere di scaro d'averlo udito, a ciò che dagli ingannatori guardarvi sappiate. Erano in Parigi, in uno albergo, alquanti grandissimi mercatanti italiani, qual per una bisogna e qual per un'altra, secondo la loro usanza. E avendo una sera fra l'altre tutti lietamente cenato, cominciarono di diverse cose a ragionare, ed un ragionamento in altro travalicando, pervennero a dire delle lor donne, le quali alle lor case avevano lasciate. E motteggiando cominciò alcuno a dire: «Io non so come la mia si fa, ma questo so io bene, che quando qui mi viene alle mani alcuna giovinetta che mi piaccia, io lascio stare dall'un de lati l'amore il quale io porto a mia mogliere, e prendo di questa qua quello piacere che io posso». L'altro rispose: «E io fossi simigliante, perciò che se io credo che la mia donna alcuna sua ventura procacci, ella il fa, e se io non credo, si il fa. E perciò affare a far sia, quale asino dà in parete, tal riceve». Il terzo, quasi in questa medesima sentenza parlando, pervenne, e brevemente tutti pareva che a questo s'accordassero, che le donne lasciate da loro non volessero perder tempo. Un solamente, il quale aveva nome Bernabolo Mellin da Genova, disse il contrario, affermando sé di special grazia da Dio avere una donna per moglie la più compiuta di tutte quelle virtù che donna o ancora cavaliere in gran parte o donzello de avere, che forse in Italia ne fosse un'altra, perciò che ella era bella del corpo e giovane ancora assai, ed estra e a tante della persona, né alcuna cosa era che a donna appartenesse, siccome di lavorare lavori di seta e simili cose, che ella non facesse meglio che alcuna altra. Oltre a questo, niuno scudiere o familiare che dir vogliamo diceva trovarsi il quale meglio né più accortamente servisse a una tavola d'un signore che serviva ella, siccome colei che era costumatissima, savia e discreta molto. Appresso questo la commendò meglio saper cavalcare un cavallo, tenere un uccello, leggere e scrivere e fare una ragione, che se un mercatante fosse. E da questo, dopo molte altre lode, pervenne a quello di che qui vi si ragionava, affermando con saramento niuna altra più onesta, né più casta, potersene trovar di lei. Per la qualcosa gli credeva certamente che se egli 10 anni o sempre mai fuori di casa dimorasse, che ella mai a così fatte novelle non intenderebbe con altro uomo. Era tra questi mercatanti che così ragionavano un giovane mercatante chiamato Ambrogiolo da Piacenza, il quale di questa ultima loda che Bernabò aveva data alla sua donna cominciò a far le maggiori risa del mondo, e gabbando il domandò se l'imperatore gli aveva questo privilegio più che a tutti gli altri uomini conceduto. Bernabò, un poco turbatetto, disse che non l'imperatore ma Dio, in quale poteva un poco più che l'imperatore gli aveva questa grazia conceduta. Allora disse Ambrogiolo: Bernabò, io non dubito punto che tu non ti creda dir vero, ma per quello che a me paia tu hai poco riguardato la natura delle cose, perciò che se riguardato v'avessi non ti sento di sì grosso ingegno che tu non avessi in quella conosciute cose che ti farebbero sopra questa materia più temperatamente parlare. E perciò che tu non creda che noi, che molto largo abbiamo delle nostre mogli parlato, crediamo avere altra moglie o altramenti fatta che tu, ma da un naturale avvedimento mossi così abbiamo detto, voglio un poco con teco sopra questa materia ragionare. Io ho sempre inteso l'uomo essere il più nobile animale che tra mortali fosse creato da Dio, e appresso la femmina. Ma l'uomo, siccome generalmente si crede e vede per opere, è più perfetto. E avendo più di perfezione, senza alcun fallo, deve avere più di fermezza, e così ha. Perciò che universalmente le femmine sono più mobili. È il perché si potrebbe per molte ragioni naturali dimostrare, le quali al presente intendo di lasciare stare. Se l'uomo adunque è di maggior fermezza, e non si può tenere che non condiscenda, lasciamo stare una che il prieghi, ma pure a non desiderare una che gli piaccia, e oltre al desidero di far ciò che può a ciò che con quella esser possa, e questo non una volta al mese, ma 1000 giorni a venirgli, che speri tu che una donna, naturalmente mobile, possa fare ai prieghi, alle lusinghe, ai doni, a 1000 altri modi che userà un uomo savio che l'ami. Credi che la si possa tenere? Certo, quantunque tu te la fermi, io non credo che tu il creda. E tu medesimo di che la moglie tua è femmina e che lei è di carne ed ossa, come son l'altre, perché se così è, quegli medesimi desideri devono essere i suoi e quelle medesime forze che nell'altre sono a resistere a questi naturali appetiti. Perché possibile è, quantunque la sia onestissima, che ella quello che l'altre faccia. E niuna cosa possibile è così acerbamente da negare o da affermare il contrario a quella come tu fai. Al quale Bernabò rispose e disse: io son mercatante e non fisofolo, e come mercatante risponderò. E dico che io conosco ciò che tu di potere avvenire alle stolte, nelle quali non è alcuna vergogna. Ma quelle che savie sono, hanno tanta sollecitudine dell'onor loro, che alle diventan forti più che gli uomini, che di ciò non si curano a guardarlo. E di queste così fatte è la mia. Disse Ambrogiolo: veramente, se per ogni volta che elle a queste così fatte novelle attendono nascesse loro un corno nella fronte, il quale desse testimonianza di ciò che fatto avessero, io mi credo che poche sarebbero quelle che v'attendessero. Ma non che il corno nasca, egli non se ne pare a quelle che savie sono, né pedata né orma. E la vergogna e il guastamento dell'onore non consiste se non nelle cose palesi, perché quando possono occultamente il fanno o per mattezza lasciano, E abbi questo per certo, che colei sola è casta la quale o non fu mai da alcuno pregata, o se pregò non fu esaudita. E quantunque io conosca per naturali e vere ragioni così dovere essere, non ne parlerei io così a pieno come io fo, se io non ne fossi molte volte e con molte stato alla prova. E dicoti così, che se io fossi presso a questa tua così santissima donna, io mi crederei in breve spazio di tempo recarla a quello che ho già dell'altre recate. Bernabò, turbato, rispose: il quistionar con parole potrebbe distendersi troppo. Tu diresti e io direi, e alla fine niente monterebbe. Ma poiché tu di che tutte sono così pieghevoli e che il tuo ingegno è cotanto, a ciò che io ti faccia certo dell'onestà della mia donna, io son disposto che mi sia tagliata la testa, se tu mai a cosa che ti piaccia in cotale atto la puoi conducere. E se tu non puoi, io non voglio che tu perda altro che 1000 fiorin d'oro. Ambrogiuolo, già in sulla novella riscaldato, rispose: Bernabò, io non so quello che mi facessi del tuo sangue se io vincessi, ma se tu hai voglia di vedere prova di ciò che io ho già ragionato, metti 5000 fiorin d'oro dei tuoi, che meno ti devono essere cari che la testa, contro a 1000 dei miei. E dove tu ognuno termine poni, io mi voglio obbligare d'andare a Genova e in fra 3 mesi dal dì che io mi partirò di qui avere della tua donna fatta mia volontà, e in segno di ciò recarne meco delle sue cose più care, e si fatti e tanti indizi che tu medesimo confesserai esser vero. Sì, veramente che tu mi prometterai sopra la tua fede in fra questo termine non venire a Genova né scrivere a lei alcuna cosa di questa materia. Bernabò disse che gli piaceva molto, e quantunque gli altri mercatanti che qui vi erano si ingegnassero di sturbar questo fatto, conoscendo che gran male ne poteva nascere, pure erano dei due mercatanti sì gli animi accesi che, oltre al volere degli altri, per belle scritte di lor mano s'obbligarono l'uno all'altro. E fatta la obbligazione, Bernabò rimase e Ambrogiolo, quanto piuttosto poté, se ne venne a Genova. E dimoratovi alcun giorno e con molta cautela informatosi del nome della contrada e dei costumi della donna, quello è più un intese che da Bernabò udito n'avea, perché gli parve matta impresa aver fatta. Ma pure, accontatosi con una povera femmina che molto nella casa usava e a cui la donna voleva gran bene, non potendola altro inducere, con denari la corruppe, e a lei, in una cassa artificiata a suo modo, si fece portare non solamente nella casa, ma nella camera della gentil donna. E quivi, come se in alcuna parte andar volesse, la buona femmina, secondo l'ordine datole d'Ambrogiolo, la raccomandò per alcun dì. Rimase dunque la cassa nella camera, e venuta la notte, allora che Ambrogiolo avvisò che la donna dormisse, con certi suoi ingegni apertala, chetamente nella camera uscì, nella quale un lume acceso avea. Per la qualcosa egli il sito della camera, le dipinture e ogni altra cosa notabile che in quella era, cominciò a ragguardare e a firmare nella sua memoria. Quindi, avvicinatosi al letto e sentendo che la donna e una piccola fanciulla che con lei era dormivan forte, pianamente scopertala tutta, vide che così era bella e ignuda come vestita, ma niuno segnale da potere rapportare le vide, fuori che uno che la navia sotto la sinistra poppa, cioè era un neo d'intorno al quale erano alquanti peluzzi biondi come oro. E ciò veduto, chetamente la ricoperse, come che, così bella vedendola, in desiderio avesse di mettere in avventura la vita sua e coricarlesi al lato. Ma pure, Avendo udito lei essere così cruda e alpestra intorno a quelle novelle, non s'arrischiò. E statosi la maggior parte della notte per la camera a suo agio, una borsa e una guarnacca d'un suo forzier trasse, e alcuno anello e alcuna cintura. E ogni cosa nella cassa sua messa, egli altresì vi si ritornò, e così la serrò come prima stava. E in questa maniera fece due notti senza che la donna di niente s'accorgesse. Veniente il terzo dì, secondo l'ordine dato, la buona femmina tornò per la cassa sua e colà la riportò onde levata la vea, della quale Ambrogiolo uscito e contentata secondo la promessa la femmina, quanto piuttosto poté, con quelle cose si tornò a Parigi avanti il termine preso. Quivi, chiamati quei mercatanti che presenti erano stati alle parole e al metter dei pegni, presente Bernabò disse se aver vinto il pegno tra lor messo, perciò che fornito aveva quello di che vantato s'era. E che ciò fosse vero, primieramente disegnò la forma della camera e le dipinture di quella, e appresso mostrò le cose che di lei n'aveva seco recate, affermando da lei averle avute. Confessò Bernabò così essere fatta la camera come diceva, e oltre a ciò se riconoscere quelle cose veramente della sua donna essere state. Ma disse lui aver potuto da alcuno dei fanti della casa sapere la qualità della camera e in simil maniera avere avute le cose, perché se altro non dicea non gli parea che questo bastasse a dovere aver vinto. Perché Ambrogiolo disse: nel vero questo doveva bastare, ma poiché tu vuogli che io più avanti ancora dica, e io il dirò. Dicoti che Madonna Ginevra, tua mogliere, ha sotto la sinistra poppa un neo ben grandicello, d'intorno al quale son forse sei peluzzi biondi come oro. Quando Bernabò di questo, parve che gli fosse dato d'un coltello al cuore, si fatto dolore sentì, e tutto nel viso cambiato, e ziandio se parola non avesse detta, diede assai manifesto segnale, cioè esser vero che Ambrogiolo diceva. E dopo alquanto disse: signori, ciò che Ambrogiolo dice è vero, e perciò, avendo egli vinto, venga qualor gli piace, e si paghi. E così fu il diseguente Ambrogiolo interamente pagato. E Bernabò, da Parigi partitosi con fellone animo contro alla donna, verso Genova se ne venne. E appressandosi a quella, non volle in essa entrare, ma si rimase ben 20 miglia lontano a essa, a una sua possessione. E un suo familiare, in cui molto si fidava, con 2 cavalli e con sue lettere, mandò a Genova, scrivendo alla donna come tornato era e che con colui a lui venisse. E al famiglio segretamente impose che, come in parte fosse con la donna che miglior gli paresse, senza niuna misericordia la dovesse uccidere e a lui tornarsene. Giunto adunque il familiare a Genova e date le lettere e fatta l'ambasciata, fu dalla donna con gran festa ricevuto, la quale la seguente mattina, montata col familiare a cavallo, verso la sua possessione prese il cammino. E camminando insieme e di varie cose ragionando, pervennero in un vallone molto profondo e solitario e chiuso da alte grotte e d'alberi, il quale, parendo al familiare luogo da dovere sicuramente per sé fare il comandamento del suo signore, tratto fuori il coltello e presa la donna per lo braccio, disse: Madonna, raccomandate l'anima vostra a Dio, che a voi senza passar più avanti convien morire. La donna, vedendo il coltello e udendo le parole, tutta spaventata, disse: mercè per Dio, anziché tu m'uccida, dimmi di che io t'ho offeso, che tu uccidermi debbi. Madonna, disse il familiare, me non avete offeso da alcuna cosa, ma di che voi offeso abbiate il vostro marito, io non so, se non che egli mi comandò che senza alcuna misericordia aver di voi, io in questo cammin v'uccidessi. E se io non lo facessi, mi minacciò di farmi impiccar per la gola. Voi sapete bene quanto io gli son tenuto, e come io di cosa che egli mi imponga possa dir di no. Sallo il Dio che di voi mi incresce, ma io non posso altro. A cui la donna piangendo disse, ahi mercè per Dio, non volere divenire micidiale di chi mai non t'offese per servire altrui. Il Dio che tutto conosce sa che io non feci mai cosa per la quale io dal mio marito debbia così fatto merito ricevere. Ma lasciamo ora star questo. Tu puoi, quando tu vogli, a un'ora piacere a Dio e al tuo Signore e a me. In questa maniera, che tu prenda questi miei panni e donimi solamente il tuo farsetto e un cappuccio, e con essi torni al mio e tuo Signore e dichi che tu m'abbia uccisa. E io ti giuro, per quella salute la quale tu donata m'avrai, che io mi dileguerò e andrò né in parte che mai, né a lui, né a te, né in queste contrade, di me perverrà alcuna novella. Il familiare, che malvolentieri l'uccidea, leggermente divenne pietoso, perché presi i drappi suoi e datole un suo farsettaccio e un cappuccio e lasciatile certi denari di quali essa avea, pregandola che di quelle contrade si dileguasse, la lasciò nel vallone a piè e andò nel signor suo, al quale disse che il suo comandamento non solamente era fornito, ma che il corpo di lei morta aveva tra parecchi lupi lasciato. Bernabò, dopo alcun tempo, se ne tornò a Genova e, saputosi il fatto, forte fu biasimato. La donna, rimasa sola e sconsolata, come la notte fu venuta, contraffatta il più che poté, n'andò a una villetta ivi vicina. E quivi, da una vecchia procacciato quello che le bisognava, racconciò il farsetto a suo dosso e fatto il corto, e fattosi della sua camicia un paio di pannellini e i capelli tondutisi, e trasformatasi tutta in forma d'un marinaro, verso il mare se ne venne, dove per avventura trovò un gentile uomo catalano il cui nome era Señor Encarar, il quale d'una sua nave, la quale alquanto di qui vi era lontana, in alba già disceso era a rinfrescarsi a una fontana, col quale entrata in parole, con lui s'acconciò per servidore e salissene sopra la nave, facendosi chiamare Sicuran da Finale. Quivi, di miglior panni rimesso in arnese dal gentile uomo, l'un cominciò a servirsi bene e si acconciamente che egli gli venne oltremodo a grado. Avvenne ivi a non guari tempo che questo catalano con un suo carico navicò in Alessandria e portò certi falconi pellegrini al soldano e presentogliele, al quale il soldano, avendo alcuna volta dato mangiare e veduti i costumi di Sicurano che sempre a servir l'andava e piaciutigli, al catalano il dimandò e quegli, ancora che grave gli paresse, gliele lasciò. Sicurano in poco di tempo non meno la grazia e l'amor del soldano acquistò col suo bene ad operare che quella del catalano avesse fatto, perché in processo di tempo avvenne che, dovendosi in un certo tempo dell'anno a guisa d'una fiera fare una gran ragunanza di mercatanti e cristiani e saracini in Acri, la quale sotto la signoria del soldano era, a ciò che i mercatanti e le mercatanzie sicure stessero, era il soldano sempre usato di mandarvi, oltre agli altri suoi ufficiali, alcuno dei suoi grandi uomini, con gente che alla guardia attendesse. nella qual bisogna, sopravvenendo il tempo, deliberò di mandare Sicurano, il quale già ottimamente la lingua sapeva, e così fece. Venuto dunque Sicurano in Acri, signore e capitano della guardia dei mercatanti e della mercatanzia, e quivi bene sollecitamente facendo ciò che al suo ufficio appartenea, e andando da torno veggendo, e molti mercatanti e siciliani e pisani e genovesi e veneziani e altri italiani vedendovi, con loro volentieri si dimesticava per rimembranza della contrada sua. Ora avvenne tra l'altre volte che, essendo egli a un fondaco di mercatanti veneziani smontato, gli vennero vedute tra altre gioie una borsa e una cintura, le quali egli prestamente riconobbe essere state sue, e maravigliossi. Ma senza altra vista fare, piacevolmente domandò di cui fossero e se vendere si voleano. Era quivi venuto Ambrogiolo da Piacenza con molta mercatanzia in su una nave di veneziani, il quale, udendo che il capitano della guardia domandava di cui fossero, si trasse avanti e ridendo disse: «Messer, le cose sono mie e non le vendo, ma se le vi piacciono io le vi donerò volentieri». Sicurano, vedendo ridere, sospicò non costui in alcuno atto l'avesse raffigurato, ma pur fermo viso facendo disse: «Tu ridi forse perché vedi me uom d'arme andar domandando di queste cose femminili?» Disse Ambrogiolo: «Messere, io non rido di ciò, ma rido del modo nel quale io le guadagnai». A cui Sicuran disse: «Deh, se Dio ti dia buona ventura, se egli non è disdicevole, diccelo, come tu le guadagnasti». «Messere», disse Ambrogiolo, «queste mi donò, con alcuna altra cosa, una gentil donna di Genova, chiamata Madonna Zinevra, moglie di Bernabolo Mellin. Una notte che io giacqui con lei, e pregommi che per suo amore io le tenessi». Ora risi io, perciò che egli mi ricordò della sciocchezza di Bernabò, il quale fu di tanta follia che mise 5.000 fiorin d'oro contro a 1.000 che io la sua donna non recherei a mai piaceri, il che io feci e vinsi il pegno. Egli, che piuttosto sé della sua bestialità a punir dovea, che lei d'aver fatto quello che tutte le femmine fanno, da Parigi a Genova tornandosene, per quello che abbia poi sentito, la fece uccidere». Sicurano, udendo questo, prestamente comprese qual fosse la cagione dell'ira di Bernabò verso lei, e manifestamente conobbe costui di tutto il suo male esser cagione, e seco pensò di non lasciargliene portare impunità. Mostrò dunque Sicurano d'aver molto cara questa novella, e ardatamente prese con costui una stretta dimestichezza, tanto che per gli suoi conforti Ambrogiolo, finita la fiera, con esso lui e con ogni sua cosa, se ne andò in Alessandria, dove Sicurano gli fece fare un fondaco e misegli in mano dei suoi denari assai, perché egli, util grande veggendosi, vi dimorava volentieri. Sicurano, sollecito a voler della sua innocenza far chiaro Bernabò, mai non riposò, infino a tanto che con opera d'alcuni gran mercatanti genovesi, che in Alessandria erano, nuove cagioni trovando, non l'ebbe fatto venire, il quale, in assai povero stato essendo, alcun suo amico tacitamente fece ricevere, infino che tempo gli paresse a quel fare che di fare intendea. Aveva già Sicurano fatta raccontare a Ambrogiolo la novella davanti al soldano, e fattone al soldano prender piacere. Ma poiché vide quivi Bernabò, pensando che alla bisogna non era da dare indugio, preso tempo convenevole, dal soldano impetrò che davanti venir si facesse Ambrogiolo e Bernabò. E in presenza di Bernabò, se agevolmente fare non si potesse, con severità d'Ambrogiolo si traesse il vero, come stato fosse quello di che egli della moglie di Bernabò si vantava. Per la qualcosa, Ambrogiolo e Bernabò venuti, il soldano, in presenza di molti, con rigido viso, Ambrogiolo comandò che il vero dicesse, come a Bernabò vinti avesse 5.000 fiorin d'oro. E qui vi era presente Sicurano, in cui Ambrogiolo più aveva di fidanza, il quale, con viso troppo più turbato, gli minacciava gravissimi tormenti, se non dicesse. Perché Ambrogiolo, da una parte e d'altra spaventato, e ancora alquanto costretto, in presenza di Bernabò e di molti altri, niuna pena più aspettandone che la restituzione di fiorini 5.000 d'oro e delle cose, chiaramente, come stato era il fatto, narrò ogni cosa. E avendo Ambrogiol detto, Sicurano, quasi esecutore del soldano, in quello rivolto a Bernabò disse, «E tu, che facesti per questa bugia alla tua donna?» A cui Bernabò rispose, «Io, vinto dall'ira della perdita dei miei denari e dall'onta della vergogna che mi pare avere ricevuto dalla mia donna, la fece un mio familiare uccidere, e secondo che egli mi rapportò, ella fu prestamente divorata da molti lupi». Queste cose così nella presenza del soldan dette e da lui tutte udite e intese, non sapendo agli ancora a che Sicurano, che questo ordinato aveva e domandato, volesse riuscire, gli disse Sicurano, «Signor mio, assai chiaramente potete conoscere quanto quella buona donna gloriarsi possa d'amante e di marito, che l'amante ha onora lei priva d'onor con bugie guastando la fama sua e diserta il marito di lei, e il marito più credulo alle altrui falsità che alla verità da lui per lunga esperienza potuta conoscere la fa uccidere e mangiare a lupi. E oltre a questo è tanto il bene e l'amore che l'amico e il marito le porta che con lei lungamente dimorati niun la conosce. Ma perciò che voi ottimamente conoscete quello che ciascun di costoro ha meritato, ove voi mi vogliate di special grazia fare di punire lo ingannatore e perdonare allo ingannato, io la farò qui in vostra e in loro presenza venire». Il soldano, disposto in questa cosa di volere in tutto compiacere a Sicurano, disse che gli piacea e che facesse la donna venire. Maravigliavasi forte Bernabò, il quale lei per fermo morta credea. E Ambrogiolo, già del suo male indovino, di peggio aveva paura che di pagar denari. Ne sapea che si sperare o che più temere, perché quivi la donna venisse. Ma più con maraviglia la sua venuta aspettava. Fatta dunque la concessione dal soldano a Sicurano, esso piagnendo in ginocchion davanti al soldano gittatosi, quasi un'ora la maschil voce e il più non volere maschio parere si partì. E disse, «Signor mio, io sono la misera sventurata Zinevra. 6 anni andata tapinando in forma d'uom per lo mondo, da questo traditore d'Ambrogiolo falsamente e reamente vituperata, e da questo crudele e iniquo uomo data a uccidere a un suo fante e a mangiare lupi». E stracciando i panni dinanzi e mostrando il petto, se esser femmina, e al soldano e a ciascuno altro fece palese. Rivolgendosi poi a Ambrogiolo ingiuriosamente, domandandolo quando mai, secondo che egli avanti si vantava, con lei giaciuto fosse, il quale già riconoscendola e per vergogna quasi mutolo divenuto, niente dicea. Il soldano, il quale sempre per uomo avuta la vea, questo vedendo e udendo venne in tanta maraviglia che più volte quello che gli vedeva e udiva credette piuttosto esser sogno che vero. Ma pur, poiché la maraviglia cessò, la verità conoscendo, con somma laude, la vita e la costanzia, i costumi e la virtù della Ginevra, infino allora stata Sicuran chiamata, commendò. E fattili venire onorevolissimi vestimenti femminili, e donne che compagnia le tenessero, secondo la dimanda fatta da lei, a Bernabò perdonò la meritata morte, il quale, riconosciutala, a piedi di lei si gittò piagnendo e domandò perdonanza, la quale ella, quantunque egli maldegno ne fosse, benignamente gli diede, e in piede il fece levare, teneramente, siccome suo marito, abbracciandolo. Il soldano appresso comandò che incontanente Ambrogiolo, in alcuno alto luogo nella città, fosse al sole legato a un palo e unto di miele, né quindi mai, infino a tanto che per sé medesimo non cadesse, levato fosse. E così fu fatto. Appresso questo comandò che ciò che d'Ambrogiolo stato era fosse alla donna donato, che non era sì poco che oltre a 10 miglia d'obre non valesse. E egli, fatta prestare una bellissima festa, in quella Bernabò, come marito di Madonna Zinevra, e Madonna Zinevra, siccome valorosissima donna, onorò, e donolle che in gioie e che in vasellamenti d'oro e d'argento e che in denari quello che valse meglio d'altre 10 miglia d'obre. E fatto loro prestare un legno, poiché fatta fu la festa, gli licenziò di potersi tornare a Genova a lor piacere, dove ricchissimi e con grande allegrezza tornarono, e con sommo onore ricevuti furono, e specialmente Madonna Zinevra, la quale da tutti si credeva che morta fosse, e sempre di gran virtù e da molto, mentre visse, fu reputata. Ambrogiolo, il dì medesimo che legato fu al palo e unto di mele, con sua grandissima angoscia, dalle mosche, dalle vespe, da tafani, dei quali quel paese è copioso molto, fu non solamente ucciso, ma infino all'ossa divorato, le quali bianche rimase e a nervi appiccate, poi lungo tempo senza esser mosse, della sua malvagità fece a chiunque le vide testimonianza. E così rimase l'ongannatore a piede l'ongannato.